E allora ci introduciamo in questa seconda parte, nell'ultimo passaggio. Questa seconda parte era intitolata, se ricordate, Una vita, quella di Gesù, che parla. E abbiamo fatto questi scalini. Dio, questa parola pericolosa, oppure Dio non è ciò che crediamo. Per eliminare subito gli equivoci di aver l'idea che sappiamo chi è Dio, lo applichiamo a Gesù. Secondo, l'identità di Gesù, o chi parla là dentro. Terzo, Dio in volto umano, il Dio di Gesù di Nazareth, che è il discorso che facevamo l'altra volta. Quest'ultimo passaggio è una parola che salva, o la questione del Salvatore, no? Cosa vuol dire che questa vita ci salva? No. Ma intanto finiamo questo discorso del Dio di Gesù di Nazareth, dicendo che se noi accettiamo, se osiamo dire qualcosa di Dio a partire da ciò che si manifesta in Gesù, la parola che a me viene più facile, più vera per me, appunto, che mi viene in mente per dire il Dio di Gesù, è la parola presenza. Cioè, Dio è per Gesù questa presenza indefettibile, questa roccia, come si fa a dire, questa sorgente da cui esce continuamente acqua, appunto, no? Questa fedeltà, questa compagnia costante, questa fedeltà reciproca, amante, nella fiducia nella quale, nella certezza della quale Gesù trova il senso che comanda tutte le sue scelte e la forza necessaria per esservi fedele. Da lì, in Gesù, questo è colui che noi chiamiamo Dio, no? Questa sorgente a cui Gesù attinge continuamente in maniera fiduciale, il dono della fede, della vita nella fede, no? Dell'amore che accetta fino in fondo le conseguenze, no? Da lì nasce il suo modo di vivere, lì si radica il suo modo di vivere. E in questo senso Gesù si può dire Dio in forma visibile, in quanto la sua umanità è totalmente attraversata, orientata, esplosa quasi, no? Irraggiata da questo amore assoluto, in virtù di questa presenza che è alla sorgente, che fa di lui l'uomo che è. E quindi Dio, quando si parla del Dio di Gesù, Dio come il cuore della sua identità, cercata e realizzata nei suoi atti, che fanno della sua vita un dono. In questo senso, appunto, ne abbiamo parlato tanto, no? Dio si è dato a vedere come il senso della vita di Gesù. Senso che propone a noi la parola che Gesù è per noi. Una parola che se noi l'ascoltiamo ci salva, appunto, no? E qui siamo alla domanda centrale, no? del nostro amico a cui stiamo dicendo che venga a conoscere Gesù, non a partire da queste idee religiose in cui lui inizialmente non crede. No. Stiamo facendo un discorso per i nostri figli che non vengono in chiesa, per un sacco di persone che non ci crede più a certe cose, per la mentalità d'oggi, appunto, che è secolarizzata, che è laica, che non può accettare bigottamente la religione per autorità, no? Dico, siamo al punto cruciale perché la convinzione cristiana si esprime così. Non c'è, sto citando Atti 4:12, non c'è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Cioè l'unico nome, l'unica persona, quindi l'unica forza, l'unica grazia nella quale noi possiamo essere, l'unico nome nel quale possiamo essere salvati sotto il cielo è solo quello di Gesù. Questo dice l'affermazione cristiana, no? Così parlano i primi discepoli, coscienti che è a loro che questa parola di salvezza è stata rivelata. Dice così Atti 13, il discorso a Antiochia di Pisidia, di quando Paolo sta spiegando ai suoi compatrioti che la promessa fatta ad Abramo si è realizzata nella Pasqua di Gesù, è a noi che questa parola di salvezza, la Pasqua di Cristo, è stata rivelata. No? E d'altra parte questa convinzione cristiana, questa affermazione cristiana, si presenta come la proposta della via attraverso la quale ogni uomo, ogni essere umano può realizzare la sua esistenza. Noi l'abbiamo visto a lungo questo, che realizzare la propria esistenza o salvare la propria esistenza non è automatico, non è acquisito di colpo. E questa è la questione decisiva dell'uomo, per ogni uomo. E questa questione della realizzazione della propria umanità, della propria vita, il cristianesimo appunto la chiama tradizionalmente in termini di salvezza e il cristianesimo la concepisce in rapporto all'esistenza del Nazareno. Noi siamo salvi, realizziamo la nostra vita, se ci uniamo a Cristo, no? Ma noi abbiamo bisogno di un Salvatore. Questa affermazione che noi siamo salvati da un altro, no? Non va a provocare il nostro modo di pensare di uomini moderni. Cioè dire che la realizzazione della nostra vita e quella della storia dipendono dalla sottomissione a un Salvatore, non è appunto scavalcare quella linea oltre la quale l'uomo d'oggi non può seguirci, per diverse ragioni. Primo, perché alla cultura democratica l'idea del Salvatore puzza. Sono stati troppi salvatori in questa epoca moderna che ci hanno rovinato, no? E ci stanno rovinando. Il nostro secolo ha già dato. Ci abbiamo perso il meglio della nostra dignità. I Führer, i Duce, i Caudillo e tanti altri che hanno cercato di imporsi come i salvatori. Molti ci hanno creduto e hanno affidato il loro destino a loro. E tutti sappiamo oggi quali drammi sono derivati da questa rinuncia degli individui e dei popoli che si sono abbandonati a una pretesa potenza di salvezza, che non era altro che una pretesa dittatoriale, no? Quindi il nostro senso democratico ci rende diffidenti nei confronti dei salvatori. La rinascita in questi anni di crisi di diversi guru, creatori di sette, di divi della pubblicità, che radunano folle, commosse, entusiaste, a me inquieta molto, molto, no? L'altro motivo per cui all'uomo d'oggi, quando gli dici, gli parli di Salvatore, arriccia il naso, appunto, no? È che effettivamente questa idea urta l'esigenza di autonomia che va di pari passo col disincanto nel mondo. Cioè, noi non abbiamo più l'idea che ci siano divinità che conducono il nostro mondo, no? L'impossibilità nella quale siamo di ammettere la manipolazione della storia da parte di forze sconosciute, più o meno magiche, e in ogni caso estranee al modo col quale noi negoziamo, organizziamo il nostro rapporto con gli altri e col mondo. Certo, questo non svuota la parte di mistero che avvolge le nostre esistenze e la storia degli uomini, ma il desiderio di una, virgolette, salvezza, il desiderio di una trascendenza, il desiderio di salvare ciò che è bello, appunto, in qualche maniera deve venirmi attraverso i cammini normali dell'esperienza umana, delle interazioni umane. Non attraverso vie esoteriche legate a una credulità magica. No. E questa è la terza difficoltà che pesa sulla affermazione cristiana dell'esistenza di un Salvatore. È l'atteggiamento religioso di molta gente, no? Che francamente se smascheri un po' non tiene, no? Troppo spesso l'atteggiamento credente e i gesti di culto che lo traducono appaiono agli occhi di molti legati alla magia. Certo, uno dice, ma questo è il punto di vista di chi guarda dall'esterno. E forse è vero in certi casi, però mi pare difficile negare che in molti casi siano vissuti così, queste robe qua. Cioè, sono vissute nella maniera in cui si immagina un intervento diretto e immediato del soprannaturale nella vita di tutti i giorni, no? Io non so, vi faccio un piccolo esempio, ma non so perché mai il cardinale di Napoli o il Papa, no, di fronte alle robe di Padre Pio, il miracolo di San Gennaro, ma non dicono come prima roba che queste robe qui. Qualcuno ci può credere, ma non contano niente per la fede cristiana. Che l'essenziale della fede cristiana è la storia di Gesù e della carità ai fratelli. Queste robe qui bisogna dirle, bisogna coltivare una specie di alone dove dice, ma la povera gente lo sa che alla fine il Signore guarderà chi ha amato, cosa ha fatto quel giorno, cosa ci ha messo nella vita, mica andrà a dire se è andato a toccare il sangue di San Gennaro. Ma io dico, per non scendere in queste cose che mi sembrano anche troppo evidenti, no? Anche delle robe più serie, io penso per esempio alla concezione dei sacramenti, la concezione della grazia, l'idea dell'aiuto di Dio. Guardate che per lo più queste cose qui, secondo me, i riti, i gesti, le preghiere, che sono vissuti anche con rettitudini, hanno sotto tante volte l'idea che la salvezza è concepita come dipendente da questa realtà, alla fine magica, magica, hai capito? Quindi non è che voglio giudicare appunto la sincerità, perché lo sappiamo, la nonnina che accende la candela, tra l'altro accende la candela a un quadro, a una devozione, è un gesto antropologicamente molto significativo, che è tutt'altro che magico, no? E comunque, appunto, nel gesto anche semplice e magari con dietro una concezione piuttosto magica, uno ci può mettere un contenuto di fede e di umanità vera. Però, appunto, ne parlo non per giudicare la sincerità di chi magari da queste cose è aiutato a vivere anche in profondità. Ma questa caricatura è un po' l'immagine che viene colta da persone che si pongono le domande. E allora ciò che capiscono è in contraddizione con ciò che noi vogliamo testimoniare con questi gesti di fede ed è in contraddizione con l'esigenza di ragione, di autonomia, di realizzazione di sé, che sono valori essenziali agli occhi di un uomo moderno. E a me non piacciono molto gli uomini moderni che fanno gli intelligenti nella professione, poi rispetto alla religione, invece la religione è un'altra roba. No, il discorso della politica è un'altra roba. Cosa vuol dire? come se l'uomo, appunto la religione, sospendesse l'essere uomo e lì cominciasse un rapporto col magico, no? E quindi si tratta di riflettere se l'affermazione cristiana della salvezza in Gesù Cristo non è invece un'altra cosa, e se non è per caso perfettamente aperta alle esigenze del nostro spirito laico, come abbiamo cercato di descrivere all'inizio, e quindi compatibile con le esigenze di oggi. Cioè, si può pensare che l'esistenza di Gesù possa agire sull'umanizzazione della mia umanità e che, lungi dall'impedirla nella sua libertà responsabile, le offre i mezzi per realizzarsi? E quella lì mi pare una direzione su cui noi dobbiamo lavorare tanto. Allora, per cercare di capire, ma di alludere come questo può avvenire, fermiamoci un momentino ancora su un dato antropologico, come abbiamo fatto col corpo, con altri termini, sul terreno della parola, che è un terreno, abbiamo visto, privilegiato per il discorso sulla fede, no? È il terreno sul quale si situa Dio che parla in Gesù. Oh, proviamo a riflettere un momento su quanto conta la parola nel costruire la nostra umanità. Come effettivamente la parola può salvarci, no? Dunque, Freud, sapete che Freud, nel suo pezzettino, ma nel suo pezzettino che parte dall'analisi dell'isteria e dal tentativo di liberare i comportamenti di alcune persone da suggerimenti non consapevoli e quindi dal toglierli da forme di schiavitù, no? Tutta la sua operazione è di tirare a parola la pressione inconscia, no? Quindi l'analisi dei sogni e l'analisi delle parole libere in realtà è per risalire alle parole che danno senso a un inconscio. E in questo senso lo liberano poi. Dico, no, non voglio fare l'apologia del freudismo, ma voglio indicare come questa intuizione la si possa capire da una pratica clinica medico-psicologica che ha rinnovato profondamente l'approccio al disagio, disagio delle persone, il disagio della civiltà, come dice un'opera di Freud, no? Allora, lui dice, là dove qualcuno parla, fa giorno. No. Cioè si rischiara, capito, come si leva il sole con la parola. E in questo senso la psicanalisi va a applicare a un terreno limaccioso, nascosto, ciò che l'esperienza di ciascuno di noi poi fa, e cioè che l'uomo nasce in noi, l'umanità nasce in ogni uomo grazie all'esercizio della parola. Nel senso largo, che include poi tutte le iniziative significanti, il gesto, il sorriso, chiaro. Anche la minima possibilità di comunicazione a questa dignità, appunto, no? Parola rivolta e parola ricevuta, anzi, sappiamo che, come si dice, storicamente, nella storia di ciascuno di noi, ma nella storia di ciascuno di noi di sicuro è prima la parola ricevuta. È grazie alla parola ricevuta che possiamo parlare, no? E comunque poi è un circuito. Cioè l'universo propriamente umano è l'universo dello scambio di parola, del dialogo, della comunicazione, del movimento aperto attraverso il quale l'umano è incessantemente alla ricerca di se stesso nell'incontro e nel riconoscimento dell'altro. È a partire da parole che per ciascuno di noi prendono senso e si organizzano in maniera coerente sia la realtà più vicina sia l'universo, no? Cioè, se noi possiamo collocarci nelle cose che ci accapitano tutti i giorni e possiamo collocarci nel mondo e nella storia, è grazie alle parole. E così anche quando si tratta dell'orientamento della vita, del giustificare le scelte che facciamo, del giustificare l'orizzonte verso il quale ci muoviamo. Cioè, quando si tratta di senso della nostra esistenza, noi ci accorgiamo subito che siamo guidati, orientati da parole, quelle con le quali noi diciamo a noi i nostri progetti, ma anche quelle che riceviamo da altri. Il ruolo e la parte degli altri nella nostra vita, difatti, intervengono in un gioco di parole e ogni gesto, ogni azione e situazione è significante. E la parola ha questo di straordinario: in sé la parola è rispettosa della libertà, a differenza di un pugno, per esempio, o della violenza, no? O anche del silenzio, quando è arma il ritiro della parola, violento, appunto, no? Di per sé la parola è rispettosa. Certo, l'uomo può pervertire la sua parola e farne uno strumento di manipolazione, di costruzione, di sedizione, di menzogna. Certo, sappiamo quanto è difficile una parola libera e liberante, tant'è che la bugia, appunto, è strutturale al nostro parlare, insomma, no? Proprio strutturale. Cioè, non c'è nessuno di noi che possa dire io non dico bugie. Il problema è, ma come la violenza del resto, il problema quindi anche lì non è pretendere una purezza che sarebbe la più violenta di tutte le cose, è semplicemente gestire decentemente la cosa. Vedi, ci sono bugie che hanno una loro comprensibilità, una loro giustificazione, una loro pertinenza addirittura, no? Ne parliamo anche in morale di bugie legittime, no? Le donne sanno, dico, faccio una battuta tipicamente, no, le donne sanno benissimo che l'equilibrio familiare si basa su un bel sistema di bugie ben piazzate, no? Nel senso di far vedere le cose come è meglio, no? Nel senso di usare la carità, eccetera, sappiamo. Sappiamo appunto quanto è difficile non manipolare la parola, però mi pare di principio appunto la parola è rispettosa della legge, e quando la parola perverte il suo senso e ne fa uno strumento esplicito di manipolazione o di costrizione o di seduzione o di menzogna, beh, allora noi diciamo giustamente, in questo caso è snaturato l'autentico senso della parola, no? Parliamo addirittura di peccato, giustamente, no? Noi che diciamo la colpa la chiamiamo peccato,